Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci all'appuntamento del venerdì, quello che conclude la settimana, ma soprattutto ci porta alla quart'ultima partita di questa stagione. Lo facciamo come ogni venerdì con Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che il venerdì sappiamo poi essere sempre abbastanza numerose, e soprattutto vi ricordiamo che potete intervenire, poi Stefano vi dà i riferimenti per i vostri messaggi, i vostri SMS, per raggiungerci e quindi partecipare attivamente alla nostra trasmissione che chiaramente questa sera si occuperà dell'attualità, si occuperà dell'Anconitana e della quart'ultima fatica di questo campionato, che la vedrà opposta a Osimo,
con l'Osimo Stazione. Torna questo, non usiamo mai la parola derby,
no,
perché sennò non è giusto, per carità,
assolutamente è semplicemente una partita da cui trarre i tre punti che avvicinerebbero ulteriormente la Anconitana al traguardo, perché con 6 punti di vantaggio a 4 giornate dal termine, quindi 12 punti in palio, all'Anconitana ne servirebbero 7 per essere sicura del primo posto, in quanto, ricordiamolo, negli scontri diretti la Vigor, che insegue a 6 punti, è avvantaggiata, avendo vinto 2-1 la gara di ritorno e avendo pareggiato l'andata, per cui a parità di punti sarebbe la Vigor a spuntarla. Quindi all'Anconitana, per la certezza matematica, occorrono almeno 7 punti, 7-6-13 sarebbe quindi matematico con 7 punti, sempre che la Vigor le vinca tutte, chiaramente questo è, è l'altro.
E diciamo che l'Osimo Stazione potrebbe approfittare, visto che quasi sicuramente, come diceva anche ieri il direttore sportivo, sarà l'ultima volta che potrà calpestare il manto del Conero, salvo amichevoli future, potrebbe festeggiare proprio al del Conero ufficialmente la matematica permanenza nel campionato di promozioni già questa domenica, in base ai risultati che verranno dal Campi nella giornata di sabato.
Certo.
Quindi altro motivo in più per realizzare un po' di festa nella giornata sportiva. Non lo so, la terna arbitrale, quindi al momento non lo so, sarà una piacevole sorpresa tra qualche minuto, lo scopriremo assieme che cosa avrà destinato il fato al match al del Conero. Interessante, ne
sì,
chiacchiereremo.
Lo diremo dopo, non certo. Saremo soli in questa puntata, tanti ospiti come sempre. E quindi
andiamo subito con la pubblicità.
Sì, e poi il primo ospite.
E poi subito il primo ospite, ci tuffiamo in casa Anconitana. State con noi!
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo direttamente all'interno di Punto Biancorosso. Vi ricordo i nostri punti di contatto: 334 35 20 488 per interagire con noi in questa 27esima giornata del campionato di promozione, che avrà praticamente tutte le partite di sabato tranne una, quella allo stadio del Conor. Quindi l'Anconitana anche questa volta avrà, non so se in versione positiva o in versione negativa, il fatto di scendere in campo sapendo quello che avrà combinato la Vigor Senigallia in trasferta.
Sì, in effetti è così. Vogliamo leggere la giornata, Stefano? Possiamo, poi eventualmente la diamo dopo. Intanto aspettiamo il nostro primo ospite, lo annunciamo, è il responsabile commerciale dell'Anconitana, Massimo Bugari. È la persona che oggi la società ha deciso di mettere a disposizione dei giornalisti per fare anche un po' il punto sulle iniziative collaterali che la società ha intrapreso e anche per l'iniziativa che è stata presentata in comune qualche giorno fa. E quindi con lui parleremo sia di aspetti che riguardano la partita, sia per quanto riguarda le altre cose. Al momento Bugari non ce l'abbiamo, poi riproveremo.
Certo, come intanto no. Direi intanto abbiamo sia la giornata che il primo messaggio che ti arriva da Gianni Red Bull. Dice: vicini, ancora insistete con la storia che la Vigor ci insegue? Ci sta inseguendo, se fosse davanti saremo noi, no?
Leggilo tutto.
Punto interrogativo. Per riuscire a sorpassarci deve vincere tutte e noi ne dobbiamo perdere due. Mi sembra un po' fantascienza,
Gianni,
secondo Gianni Rede.
Intanto grazie del messaggio, Gianni, ma è esattamente quello che ho appena detto, cioè che con 7 punti l'Anconitana sarebbe matematicamente sicura del primo posto. Questa è la matematica. Che poi questo sia difficile è un altro discorso, ma di fatto il campionato dice che a 4 giornate dal termine c'è una squadra che è 6 punti dietro la prima e che quindi ambisce ancora a inseguire la capolista che, lo ripetiamo, ha bisogno di 7 punti per essere al sicuro, qualunque cosa accada, al sicuro del primo posto. Direi...
Paolo di Monte San Vito, arriva a pari punti, ci dovrebbe essere lo spareggio, sbaglio?
No, non credo.
Perché l'hai appena detto, hai rispiegato che c'è il problema che noi abbiamo perso, quindi a pari punti...
Comunque la certezza si ha con 7 punti.
Passerebbe la
Gianluca
la
domenica, già una raffica di messaggi, molto positivo questo. Ringraziamo i nostri ascoltatori, veramente veramente sta crescendo l'ascolto, non lo dico, non è un discorso personalistico, però appunto Biancorosso sta catalizzando insomma un pubblico che cresce. Questo ci fa piacere, e d'altra parte siamo arrivati anche a fase cruciale del campionato, che ne dica Gianni, insomma, perché poi i campionati si vincono con la matematica, lo dice Allegri, che è in testa alla classifica da 7 anni, e da 8 direi quasi, e dice sempre che bisogna fare i conti con la matematica, tanto più questo vale per l'Anconitana. Il che non vuol dire che l'Anconitana non sia, la settimana scorsa abbiamo sentito anche il presidente della Vigor dare delle percentuali, 90 per
l'Ancona, l'Anconitana, 10 per la Vigor. Vabbè, ma quello è scaramantico, dai.
Però comunque insomma ci sta, ecco. Allora,
abbiamo raggiunto il responsabile commerciale dell'Anconitana, Massimo Bugari, che è in giro, e quindi c'è un problema di linea, ma adesso va benissimo, quindi possiamo collegarlo immediatamente.
Buonasera Massimo.
Sì, buonasera a tutti, scusatemi per la musica in sottofondo, ma sono in un centro commerciale.
Va bene, è d'altra parte il tuo lavoro. Massimo Bugari, responsabile commerciale dell'Anconitana. Allora, intanto una precisazione: noi avevamo chiesto di avere questa sera Francesco Nocera, ci è stato comunicato che il mister non parlava, e che quindi penso che parlerà dopo la partita, ma noi molto volentieri e con piacere che abbiamo Massimo Bugari ai nostri microfoni. Non era ovviamente una scelta per non avere Bugari, anzi è molto interessante il lavoro che si sta facendo, quindi ti chiederei Massimo di fare un po' il punto sulla situazione anche dell'iniziativa che è stata presentata in comune qualche giorno fa.
Sì, allora noi abbiamo iniziato, come abbiamo sempre detto dall'inizio, adesso mettiamo in pratica.
Scusati perché non ti sentiamo bene, arriva.
Aspetta che mi sposto.
Ecco, grazie. Ecco, adesso ti sentiamo meglio, grazie. Okay. Scusaci, ma altrimenti da casa non.
No, dicevo con l'arrivo finalmente del Dorico ristrutturato, abbiamo la possibilità di occuparci del settore giovanile. Quindi diciamo che la prima stagione sarà quella del settore giovanile. E in questa ottica stiamo facendo accordi con le scuole, abbiamo fatto accordi con Savoia Benincasa per quanto riguarda le scuole superiori, e in questi giorni si stanno svolgendo dei tornei di calcio 5 nelle scuole elementari, e proprio ieri con Paolo Perugini, che è il loro insegnante, siamo andati nel campo ai pratica punti, si svolgevano questi tornei, che poi daranno vita a una finale che si svolgerà l'11 aprile, esattamente in occasione dell'ultima.
Scusami, ma ancora ci arrivi disturbato. Vedi se riesci un attimo a guadagnare una posizione più all'aperto, perché credo che ci sia un problema.
Non so dove avete sentito, dicevo.
Sì, siamo arrivati, diciamo che il discorso principale è quello che state facendo degli accordi, quindi posto che puntiamo sul Dorico, che il Dorico insomma dovrebbero partire i lavori, e quindi insomma dovrebbero anche essere vicini, relativamente vicini, i tempi in cui poter contare sul Dorico, state lavorando per degli accordi.
Sì, esatto, in questo senso vanno gli incontri nelle scuole, prima nelle scuole superiori, adesso nelle scuole medie, dove abbiamo organizzato questi mini tornei di calcio a 5 che poi porteranno l'11 aprile a fare una finale con questi ragazzi prima dell'ultima partita della prima squadra allo stadio del Conero, e quindi anche lì sarà una cosa molto simpatica. Tutto questo sempre nell'ottica di far conoscere l'Anconitana ai giovani della nostra città e delle zone limitrofe.
Quindi nel solco dell'iniziativa che ha visto più volte quest'anno allo stadio delle scolaresche, insomma, per favorire la partecipazione dei più giovani.
Noi pensiamo che quelli un po' più, diciamo, su con l'età si sono già riavvicinati, e altri lo faranno. I giovani forse hanno in mente solo le ultime stagioni un po' sfortunate dell'Ancona, e quindi stiamo puntando molto lì. Facciamo una riflessione con Robert e Gidi proprio l'altro giorno vedendo questi tornei, che attualmente questi bambini arrivano, uno c'ha la maglia del Milan, uno della Juve, uno dell'Inter, ci piacerebbe che arrivassero già l'anno prossimo magari con la maglia dell'Anconitana, ecco, questo è il nostro obiettivo.
Assolutamente, assolutamente condivisibile, perché come dici tu non possiamo ignorare che negli ultimi 15 anni ci sono state vicende alti e bassi, più bassi che alti, vicende insomma che non hanno favorito l'avvicinarsi delle nuove generazioni, per cui è giusto lavorare in questa direzione, è giusto cercare di fidelizzare i ragazzi già in età verde, insomma, di avvicinarli all'Anconitana. Quindi questa mi pare un'iniziativa sicuramente di
sì, poi mettiamoci anche che comunque la televisione, tutto che allontana un po' questi ragazzi dallo stadio, noi vorremmo riportarceli.
Sì, certo, anche perché questo è un fenomeno che riguarda non solo,
noi, certo.
Ecco, non solo Anconitana, che speriamo ancora per pochi anni è nei dilettanti, ma riguarda anche la Serie C, anche la Serie B in parte, no? C'è la possibilità di vedere in televisione partite dei massimi livelli, e in qualche maniera colpisce poi fa calare l'affluenza allo stadio nelle serie.
Sempre in questa ottica si capisce forse meglio quando noi società ci arrabbiamo perché la squadra magari non tira fuori quel gioco che noi ci aspetteremmo. È importante per noi giocare bene, e questo sicuramente aiuterà ad avvicinare i tifosi ancora di più.
Sì, certo, è chiaro. Abbiamo dei messaggi. GG67 che ti chiede: volevo chiedere a Bugari, la società Ancona che tipo di investimenti, Ancona intesa credo Anconitana, che tipo di investimenti farà sul Dorico?
Questa è una cosa che non ho seguito io. Sicuramente c'è la compartecipazione dell'amministrazione comunale, ci sarà un bando che attualmente non c'è, quindi non conosciamo, e quindi parteciperemo a questo bando con quello che il bando ci chiederà.
Sì, ecco,
in questo momento non sono in grado di dire l'entità degli investimenti. Sicuramente non andremo al Dorico gratis, ecco, questo è sicuro.
Ecco, Massimo,
però non saprei quantificare questa.
È bene che lo chiariamo questo aspetto. Noi diciamo, e giustamente lo hai detto anche tu in premessa, che l'Anconitana punta sul Dorico. Ovviamente, certo, per motivi normativi l'Anconitana potrà disporre del Dorico nel momento in cui sarà svolta una gara per aggiudicarsi, certo, la gestione del nuovo impianto, dell'impianto rinnovato. E l'Anconitana la deve vincere la gara, quindi ci sarà sicuramente un impegno.
Solo, comunque questo impianto non sarà di esclusiva Anconitana, perché sarà ovviamente utilizzato anche da altre società, che soprattutto quelle che già lo stanno facendo, e quindi non è un impianto dell'Anconitana, è un impianto aperto alla città. Noi diciamo che avremo il Dorico semplicemente perché comunque delle ore le abbiamo già al Dorico, quindi avremo la disponibilità dell'impianto per determinate giornate. Questo,
ecco, naturalmente
lo diamo per scontato, ecco, sì, non perché il Dorico è nostro, ma certo, perché in parte lo stiamo già utilizzando.
Rimane un impianto comunale, certo, naturalmente, esatto, tutti auspichiamo che il Dorico, invece la presenza dell'Anconitana al Dorico, diventi sempre più pregnante ed ampia, perché è ovvio, insomma, che l'abbiamo detto più volte.
Però ovviamente siamo consapevoli tutti che non sarà uno stadio di proprietà dell'Anconitana, quindi con tutto quello che ne contiene.
Certo. Oh, per quanto riguarda la squadra, invece, ecco, qual è la tua idea sul momento che sta vivendo la squadra?
Ma la mia idea è che fino a Natale la squadra eravamo abbastanza soddisfatti anche del gioco. Sui risultati c'è poco da dire, perché effettivamente, cioè, in quasi due stagioni mi sembra che i risultati ci siano stati. Il gioco è venuto a mancare in questi primi mesi dell'anno, forse si sono un po' rilassati, difficile un po' spiegare, un po' di rilassamento, ma io dico sempre ci sono anche gli altri. Qui abbiamo incontrato questa volta il Senigallia, che non perde praticamente mai, quindi ci ha reso molto difficile questo campionato questa squadra, che è stata ben costruita, ben allenata. E questo bisogna ammetterlo, perché se noi togliamo il Senigallia sarebbe stata, tra virgolette, una passeggiata. Se guardiamo la classifica, una passeggiata non è, perché c'è il Senigallia.
Sì, sì, ma infatti anche la media punti, no, confrontata con gli anni precedenti, dice che insomma siamo già ben oltre il punteggio con cui...
Però purtroppo per noi il Senigallia c'è.
Cioè, beh, no, io direi anche per fortuna, perché così questo campionato è stato più interessante.
Tra virgolette, cioè nel senso che, per carità, noi avremmo anche sbagliato qualcosa, più che altro abbiamo sbagliato gli scontri diretti, non dovevamo sbagliare la partita a Senigallia, perché era piena di tifosi, in quel giorno lo stadio era pieno di tifosi, questo ci ha fatto molto arrabbiare. Non abbiamo visto quel giorno la reazione che ci doveva essere dopo il gol subito, e questo ci ha fatto molto arrabbiare, proprio perché c'era tantissima gente, avremmo voluto uno spettacolo diverso. Non è stato possibile, anche soprattutto per il Senigallia.
Soprattutto l'interpretazione di quella partita, no? Perché abbiamo visto proprio un atteggiamento diverso, un atteggiamento mentale, al di là delle qualità tecniche che sicuramente l'Anconitana ha in misura maggiore rispetto alla Vigor, ma credo che sia stato proprio l'approccio mentale diverso fra le due squadre quello che abbia fatto la differenza.
Assolutamente sì, perché le qualità tecniche le fai venire fuori se prima hai quantomeno giochi alla pari dal punto di vista fisico, dal punto di vista di concentrazione, dal punto di vista mentale, cioè se c'è questo, allora viene fuori la tecnica, ma altrimenti no. Non siamo riusciti a farla uscire questa differenza.
Comunque, di fatto, se tutto va nella maniera migliore, cioè l'Anconitana deve vincere le prossime due partite, poi nella penultima giornata di campionato, quella a cui ti riferivi, l'ultima partita in casa che il calendario assegna in casa all'Anconitana, potrebbe essere il giorno in cui festeggiare la promozione, quella in cui si giocherà la partita, la finale, no? del torneo a cui ti riferivi, mi
sì,
pare.
Sì, esattamente.
Benissimo.
A dire vero, noi pensiamo magari di festeggiare anche prima, non ci dispiaceremo.
Beh, questo è anche nelle mani della Vigor, perché se la Vigor le vince,
esatto,
tutte e due,
sicuramente
devi andare a
festeggiare prima
alla penultima,
se
loro continuano a vincere. Mi sembra che la Vigor sta facendo per intero il proprio dovere, perché è una squadra che al di là di tutto bisogna riconoscere che è una squadra ben costruita per la categoria e per questo girone, che senza l'Anconitana, che lo ricordiamo, almeno per quanto mi riguarda, è un'anomalia in questo campionato, la Vigor avrebbe vinto a mani basse il campionato. Bene, Massimo, ti ringraziamo, buon lavoro.
Grazie a voi, continuate a lavorare, tutti gli ascoltatori.
Ecco, continuate a lavorare sui giovani, che penso che sia, i giovani intesi sia come settore giovanile, ma direi anche come presenza allo stadio, perché credo che questa sia un tipo di progetto assolutamente imprescindibile per garantire un futuro all'Anconitana.
Sicuramente sì.
Grazie
di nuovo.
Grazie a Massimo Bugari, responsabile commerciale dell'Anconitana.
Bene, lasciamo Massimo Bugari. Queste le partite, le prossime incontri. Vai. Dell'Anconitana. Quindi, oltre a Anconitana Osimo Stazione, di cui stiamo parlando, poi ci sarà questo match con il Villa Musone, che dovrebbe essere a Recanati, se le indicazioni che abbiamo sono giuste. Villa Musone e Anconitana, poi ancora in casa l'ultima partita casalinga, quella che dovrebbe essere un po' la più gioiosa, e arriverà il Gabicce e Gradara, e poi la trasferta con in casa del Valfoglia.
Ultima,
anche qui sarà da capire dove si giocherà poi questo match.
Sì, sì.
Valfoglia-Anconitana, questo il grande sforzo finale dell'Anconitana, e quindi concentrato nei prossimi due match, domenica e poi quella con il Villa Musone. E ricordiamo che ci sono queste partite, poi non saranno di domenica ma saranno infrasettimanali, cioè siamo un gran casino.
Sì, perché ricordiamo, in mezzo c'è appunto la Coppa Italia.
In mezzo ci sarà la Coppa Italia, poi che si disputerà il 14 aprile a Macerata.
Macerata Elvia Recina.
E le altre invece saranno infrasettimanali, quindi verranno disputate di giovedì, insomma sì. Sarà un aprile particolare,
movimentato. Andiamo, però ripartiamo dalla giornata.
Esatto, vai. Questa è la giornata, quasi tutta, abbiamo detto, verrà disputata domani con fischio d'inizio alle ore 15, perché anche su questo riusciamo a creare un po' di confusione. Tutte le partite che verranno disputate sabato saranno ancora alle ore 15, perché l'ora legale scatta, come ben sapete, alle 2, alle 3 di domenica. E quindi che succede?
Scatta alle 2 che diventano le
3. Esatto, alle 2 alle 3 che diventa domenica.
E quindi noi giocando alle 15 ma alle 16.
Alle 16, noi giocando di domenica becchiamo già l'orario nuovo. Allora, per ordine, Ilario Lorenzini Barbera ospita il Gavic Gradare, la Laurentina ospita la Vigor Senigallia, Loreto Santa Veneranda, Mondolfo Calcio Cantiano Calcio, Olimpia Marzocca, Filo Tranese, Osimana, Valfoglia, Villa San Martino, Villa Musone. Questi match di sabato. Domenica gioca la sola Anconitana al del Conero alle ore 16, quindi inaugura il nuovo orario, ospitando appunto l'Osimo Stazione.
Classifica.
Andiamo alla classifica, con il tempo della tecnologia, vede l'Anconitana a quota 69, ha come sempre sottolineato in queste settimane Vigor Senigallia a quota 63, 6 le lunghezze di distacco, Ilario Lorenzini Barbara che piano piano sta raggranellando punti, sale a quota 47, Filo Tranese ferma a quota 40, Valfoglia 39 punti insieme al Cantiano Calcio. A quota 38 troviamo invece il Gavic Gradara, 36 l'Osimo Stazione che ha distaccato di un punto l'Osimana che ferma quota 35, Mondolfo Calcio 34, Loreto 31, Zona Calda, Olimpia Marzocca 28, Santa Veneranda 21, Villa San Martino 20, Villa Musone 16, Fanalino, la Laurentina a 12 punti che sarà una delle nostre prossime avversarie.
Villa Musone, perché la Laurentina in realtà è l'avversario della Vigor domani.
Esatto, chiedo scusa qui con l'intreccio. Villa Musone che sarà uno dei nostri prossimi avversari. Mentre continua la diatriba a proposito della classifica. Continuano insomma, a scriverci, no? Dorico dice: mi pare che ci sarebbe lo spareggio e fai corni in caso di arrivo a pari merito. E dall'altra parte gli fa conto Gianni Redubol, lo spareggio.
Ma cosa spareggio se a pari punti che parliamo? Va bene, l'abbiamo detto. All'Anconitana servono, tagliamo la testa al toro, 7 punti. Con 7 punti, anche se la Vigor le vince tutte, il primo posto è assicurato. Quindi vincere domenica, vincere poi fra 8 giorni sul campo di Villa Musone e infine chiudere il discorso in casa nella partita contro Gavic Gradara. Questo
nel caso servisse.
No, servirà sicuramente almeno fare un punto per essere sicuri. Andiamo con.
Ma metti che la Vigor ne pareggia una. Certo, vabbè, ecco che. Vabbè.
Però,
possiamo insomma, festeggiare
visti,
prima.
Visti gli avversari, tutto è possibile nel calcio, ecco. Ma visti gli avversari della Vigor, io credo che la Vigor faccia il pieno nelle prossime due partite, quindi l'Anconitana dovrà fare punti anche nella penultima giornata di campionato. Andiamo adesso con il secondo ospite, che è il segretario generale del SIGIM e inviato RAI Pier Giorgio Severini, autorevole firma RAI appunto e giornalista di Ancona, nato con l'Anconitana che appunto attualmente è uno degli inviati della RAI, ha però sempre un occhio attento e vigile sulle vicende dell'Anconitana, anche sulle vicende della città, su quello che gira intorno alla nostra amata Anconitana. Pier Giorgio Severini, che intanto salutiamo e dovrebbe essere ai nostri microfoni. Buonasera Pier Giorgio.
Buonasera Ferdinando, a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie, dicevamo segretario generale del SIGIM, quindi del sindacato giornalisti marchigiani, nonché inviato RAI, volto noto della RAI, ma sempre con il cuore ad Ancona.
Beh, non solo con il cuore, anche con la residenza ufficiale, adesso la battuta a parte. No, è una scelta di vita che ho sempre fatto, ho preferito sempre spostarmi io, però insomma, la mia vita privata, la mia famiglia era e sarà qua.
Certo. Pier Giorgio, vieni proprio a fagiolo questa sera perché ecco, abbiamo l'Anconitana che tu ne hai vissuti anche su altri livelli, ha fatto questa scelta dopo la sconfitta sul campo della Vigor Senigallia che tanto ha fatto discutere, ha deciso di abbassare i toni, non è un silenzio stampa, però insomma da quel giorno in realtà ecco, i giocatori non parlano, l'allenatore parla qualche volta no. Ecco, tu come la vedi quando, quando ci sono queste cose che, intendiamo, cioè succedono a vari livelli, in varie società, sono successe addirittura con la nazionale. Ecco, tu qual è il tuo, la tua idea?
Ma guarda, io credo che si tratta di un malcostume che purtroppo, da inguaribile ottimista, penso sempre che possa essere una volta per tutte definitivamente alle spalle, invece regolarmente ce lo ritroviamo davanti quasi a cadenze regolari. Dico a cadenze regolari perché di fatto segue un po' il calendario quando si tratta, insomma, di quando parliamo di calcio. Guarda caso, nell'approssimarsi, diciamo, della fase
calda.
Calda della fase decisiva della stagione, guarda caso, insomma, siamo costretti a dover subire questi atteggiamenti delle società che, insomma, ripeto, definisco poco più che fanciulleschi, perché non portano da nessuna parte, insomma. Cioè, pensare che possa essere motivo di non so quale documento, insomma, il non parlare oppure farlo a singhiozzo o peggio ancora magari discriminando qualcuno,
che non è il caso dell'Anconitana, stiamo parlando, preciso che stiamo parlando in generale.
Ma infatti, ma io stavo facendo un discorso a 360.
Perché purtroppo anche oggi abbiamo registrato, Pier Giorgio, e tu sicuramente dal tuo osservatorio lo hai rilevato, abbiamo registrato un altro caso del ritiro di un accredito a un nostro collega, lo diciamo.
Sì,
perché...
ma infatti mi riferivo anche a questo. Siamo
a San Benedetto, ecco.
Sì, come istituzioni della categoria, ordine, Ussi, sindacato, proprio per stigmatizzare questa cosa qua, perché ripeto, allora, da un punto di vista concreto non porta da nessuna parte, se non solo ad aumentare la tensione, questo è fuori discussione. Da un punto di vista...
Ma poi, se mi permetti, Pier Giorgio, è ancora peggio dire lo ritiriamo a questo giornalista, però vi diamo la possibilità di accreditarne un altro, come se uno si scegliesse il giornalista, no?
No, questa è veramente oltre, questa è assolutamente peggio, perché, ripeto, è una privazione e soprattutto una lesione di un diritto garantito dal punto di vista costituzionale, quindi figuriamoci, insomma, qui siamo veramente oltre. No, ma io mi stavo riferendo proprio...
No, ma Pier Giorgio, scusa se ci torno, perché secondo me, cioè, è pesante. Cioè, anche pensare che poi una testata possa accedere a questo tipo di discorso e dire va bene, vi sta antipatico questo, ve ne mandiamo uno simpatico, è veramente, cioè, sarebbe, credo, pensare che un direttore possa accettare un discorso simile non è neanche da operatori della comunicazione, perché ce l'ha poi un responsabile della comunicazione.
Ma infatti proprio lì stava arrivando, cioè, secondo me questo è un atteggiamento masochistico, perché se tu fai a qualsiasi livello, dalla terza categoria fino alla Serie A, fino alle formazioni più importanti, tu fai un tipo di attività che oggi come oggi non può prescindere dal mondo della comunicazione, diciamo in generale, chiamiamolo in generale comunicazione, con le dovute differenze tra comunicazione vera e propria e informazione. Comunque, ripeto, insomma, fermiamoci per un attimo, per un istante, solamente al discorso complessivo. Allora, se tu fai metti in atto un'azione che appunto impedisce di comunicare quello che tu fai all'esterno, ti ripeto, è un atto masochistico, non trovo un'altra definizione. Quindi questo per quello che riguarda, ti ripeto, in generale. Poi in particolare situazioni tipo questa, appunto, che si sono verificate a San Benedetto, sono davvero, non sono anacronistiche, ma insomma sono al di fuori di ogni regola, e soprattutto pensare, come dicevi tu prima, che ci possa essere un direttore che si adegui ad una situazione, ad una richiesta del genere, è ridicolo. Cioè, francamente, ti ripeto, non riesco ad inquadrare in altro modo. Fermo restando, ripeto, che insomma ci sono delle lesioni a dei diritti sacrosanti che fanno riferimento
dalla Costituzione,
discendono dall'articolo 21 della Costituzione fino a tutte le leggi che regolano la nostra professione, norme deontologiche e quant'altro, insomma. Ripeto, io credo che in ogni settore della vita, ma in particolare in questo, andare al muro contro muro non porti mai da nessuna parte, non abbia senso. E qualsiasi cosa possa essere successa, senza entrare nel merito e nel dettaglio, credo che un confronto, magari anche aspro, magari anche duro, ma sia l'unica strada per poter risolvere questa cosa, perché ripeto, alla fine l'unico il fruitore finale, il pubblico, è quello che ovviamente ci ripete di più. In questo caso c'è un diritto leso di un collega che si vede messo nella condizione di non poter svolgere la propria professione, quindi questa è anche peggio, insomma. Però ti dico, generalmente però tutta questa materia qua finisce sotto questo brutto vizio che purtroppo esiste ancora, in particolare nel nostro paese, perché come tu sai, se allarghi un po' i confini, esci fuori, addirittura ci sono nello sport iperprofessionistico anglosassone, ci sono addirittura delle sanzioni per chi non rispetta i contratti, per chi non rispetta le situazioni e soprattutto non impedisce la comunicazione con l'opinione pubblica. Quindi ripeto, cioè, la trovo davvero una cosa incredibile che ancora nel 2019 si possa arrivare a questo punto.
Certo, e bisogna poi accettare che qualcuno la pensi diversamente e eserciti il diritto di critica, questo è il punto, no? E poi è alla fine questo.
Assolutamente sì, certo.
Chi svolge un'attività che è un'attività che ha un riflesso pubblicistico, perché una squadra di calcio è passione, ha dei riflessi che vanno al di là del semplice dato agonistico, ha il nome di una città e quindi non è, anche quando è di proprietà, è sicuramente di proprietà di un presidente, però è di tutta la comunità, è di tutta la città, e quindi è chiaro che gli organi di stampa poi se ne interessino e che quindi ci sia una cassa di risonanza che a volte può far piacere, a volte meno, ma bisogna accettarla. Non a caso, no, dicevo, no, Pier Giorgio, nelle competizioni europee è obbligatorio, c'è proprio una direttiva dell'UEFA che obbliga le società, prima di ogni gara e dopo ogni gara, di mettere a disposizione il capitano, l'allenatore, no? C'è proprio una direttiva ben precisa.
Assolutamente, ma allora, a parte che non se lo sognerebbero mai, perché ripeto, cioè, le grandi società, soprattutto ripeto, quelle che insomma basano gran parte del loro fatturato, dei loro ricavi, proprio nel generico universo mondo della comunicazione, sanno perfettamente che andrebbero contro i loro stessi interessi. Ripeto, sarebbe masochistico non fare questo. Ma ad ulteriore rafforzamento di questa cosa, ci sono delle vere e proprie sanzioni per chi non rispetta gli accordi e appunto i decaloghi che le varie le leghe, che le varie federazioni si danno. Esistono delle vere e proprie sanzioni, cioè se tu non fai la conferenza stampa, non metti a disposizione i tuoi tesserati, i tuoi dirigenti, insomma, tutti coloro che, ripeto, sport diviso sport per sport, hai una sanzione vera e propria dall'organizzazione. Quindi ripeto, il quadro complessivo è questo qua, ma ti dico e lo ribadisco, ma me ne sono convinto da tempo, non da adesso, insomma, che è assolutamente masochistico dal punto di vista della società, perché se io fossi un presidente e non fossi d'accordo con quello che i giornalisti, adesso la comunicazione, come tu sai, si è allargata a mille altre forme, insomma, farei di tutto per far capire e far sapere qual è il mio punto di vista, qual è la mia opinione, non il contrario, perché in quel modo lì, insomma, uno ottieni l'effetto opposto e due vai a distaccare quelli che sono dei diritti, in alcuni casi dei diritti doveri per quello che riguarda la nostra professione, quindi il lavoro giornalistico, che ovviamente sono tutelati dalle norme e dalla legge in vigore.
Certo, ecco, precisiamo ancora che abbiamo preso spunto da questo, che non è un silenzio stampa, insomma, da questa decisione dell'Anconitana, semplicemente per ampliare il discorso, perché poi oggi è accaduto questo fatto, insomma, spiacevole, ieri, registrato oggi dagli organi di stampa del collega di San Benedetto, ma
sì,
è
no,
un
no,
discorso,
ma infatti,
che va al di là, insomma,
no,
l'Anconitana
no, ma,
Conitana è in un'altra situazione.
Entrare nel merito,
esatto, sì. Cioè, Nocera, ricordiamo che Nocera dopo le partite parla, non è, quindi non è un discorso di, non è un silenzio stampa quello della Conitana, lo ripeto. Anche se oggi ci avrebbe fatto piacere averlo qui, Nocera, perché avevamo chiesto di parlare, tanto che non l'abbiamo ai nostri microfoni, ma lo sentiremo probabilmente domenica. Ma il discorso con Pier Giorgio Severini, che è proprio la persona migliore per sviluppare, era ghiotta l'occasione, insomma, per affrontare un po' anche i temi della comunicazione, che poi sono quelli che toccano i tifosi, perché diciamo la verità, noi facciamo da mediatori, siamo media, come qualcuno dice, ma in realtà è media, e il nostro lavoro poi va a beneficio dei tifosi, no? Quindi dei tifosi, degli sportivi, dei lettori sostanzialmente, e quindi questo era il senso del nostro discorso. Pier Giorgio, veniamo invece un po' al discorso più attinente alla tua veste di tifoso dell'Ancona e dell'Anconitana. Come stai vivendo questa cavalcata, questa risalita, che dopo quella di Marinelli è la seconda, insomma, con la meta di, sotto l'egida appunto di Stefano Marconi, con la meta di riportare l'Anconitana nei posti che più le competono nella gerarchia nazionale del calcio?
Allora, la cavalcata, quindi la risalita, la sto vivendo ovviamente con soddisfazione, ma il discorso generale lo sto vivendo malissimo, perché insomma, per pensare davvero quello che è stato non troppi anni fa, insomma, e confrontarlo con la realtà attuale veramente mette un senso di tristezza infinita. Purtroppo con queste cose nel mondo del calcio, soprattutto nel mondo del football professionistico, accadono, bisognerebbe anche lì, insomma, cercare di evitarlo. Io spero sempre che
dovrebbero funzionare meglio gli enti preposti alle verifiche e ai controlli, perché poi abbiamo visto che con quello che è successo quest'anno, poi credo che sia in Serie C si sia toccato il fondo veramente.
Sì, ma ripeto, adesso al di là, restando sempre a livello generale come discorso, come ragionamento, io credo che il susseguirsi di queste crisi continue, di queste tragedie dal punto di vista sportivo, ovviamente, perché le tragedie sono ben altre, ero convinto, ma mi auguro che, insomma, che magari si cominci da domani mattina, che tutto questo precedente possa aver generato gli anticorpi giusti per evitare che si ripeta nuovamente. Ma così purtroppo non è, però oltre a questo dico anche un'altra cosa, che insomma bisogna arrivare finalmente a una riforma seria di tutti i campionati, dalla Serie A a scendere fino in fondo, perché è ovvio, è chiaro che complice anche la situazione congiunturale negativa che purtroppo sta vivendo il nostro paese, la sta vivendo ormai da un decennio, non ci sono le risorse per poter mantenere ad un certo livello tutte queste formazioni. So che potrebbe essere un discorso che va a dispiacere, un discorso qualcuno lo può prendere, ripeto, come un atteggiamento pessimistico, però la realtà è questa qua, capito? Cioè, se non ci sono le risorse a disposizione è inutile continuare ad insistere, perché poi dopo, come dicevi tu, la mancanza dei controlli da una parte e magari il voler tentare il passo più lungo della gamba dall'altra, poi producono questi disastri qua.
Le famose 60 società su cui si insiste in Serie C, mi sembra che insomma il tessuto economico del paese abbia dimostrato di non reggerle.
No, assolutamente, questo discorso, no? Ma infatti appunto proprio questo, ma poi sai, in queste situazioni qua, quando succedono queste cose qua, c'è sempre una radicalizzazione verso il vertice. E tu ricorderai, io ho avuto la fortuna di seguire anche professionalmente i campionati di Serie B e di Serie C di ben altro spessore, di ben altro valore, e quando comincia, ti ripeto, a cambiare l'area, purtroppo anche l'interesse stesso del tifoso va sempre a polarizzarsi, a radicalizzarsi verso l'alto. Quindi cosa succede? Che alla fine poi seguono tutti quanti con grande piacere le 6, 7, 8 prime società del campionato di Serie A, e anche nella stessa Serie A magari quelli che navigano in zona mediana o medio-bassa fanno fatica a trovare seguito e risorse. E così ascende, cioè, oltretutto si abbassa anche il livello sia di tecnico che di interesse della Serie B, della Serie C e così via. E per questo che dicevo, secondo me, insomma, non è più rinviabile una riforma seria dei campionati, puntare come ci insegnano anche qua, insomma, i paesi nord europei. Guarda, il primo che mi viene in mente, faccio l'esempio dell'Ajax, no? L'Ajax è stata una grandissima squadra dai tempi di Cruyff e compagnia, ha vinto quel che ha vinto, poi ha conosciuto dei momenti bui, dove insomma faceva fatica ad entrare nelle competizioni europee, però continuando a lavorare seriamente con il settore giovanile ha ritirato fuori questi grandi giocatori di Vitt e compagnia che l'hanno portata tra le prime 8 squadre della Champions League.
Proprio,
cioè,
così.
La strada non può che essere quella. Cioè, se tu non ce la fai, devi lavorare seriamente sul settore giovanile, quindi le categorie più basse devono dare spazio ai millennials, a gente di qualità, a ragazzi che possono venire fuori, e questo poi dopo serve da linfa vitale per tutto il movimento. Ma continuare ad insistere così, ripeto, secondo me non porta da nessuna parte.
Pier Giorgio, chiudiamo con un argomento più leggero, perché abbiamo affrontato argomenti anche molto diciamo impegnativi. Ma in Rai qualche battuta sull'Ancona te la fanno?
Sì, me la fanno. La domanda più frequente che viene fuori è: ma che fine avete fatto? È la domanda che viene fuori, perché naturalmente insomma, a Milano e Roma non seguono i campionati di promozione, i campionati regionali, quindi ti chiedono soprattutto questo, perché insomma, ripeto, non sono passati tantissimi anni, quindi gli appassionati, i tifosi, i colleghi si ricordano perfettamente di quando...
Sì, molti dei quali venivano, alcuni dei quali venivano qui al Del Coner, ogni tanto noi qualcuno lo sentiamo, no?
Assolutamente, quindi ci venivano per lavoro, ma poi insomma, ripeto, quegli anni lì, e oltre alle due Serie A, la finale di Coppa Italia, tanti campionati di vertice in Serie B, in Serie C, insomma, voglio dire...
Quindi la battutina sull'Ancona arriva?
Sì, no, assolutamente. Che fine avete fatto? Questa è quella classica.
Senti, chiudiamo veramente...
Io con molto rammarico sto lì ad abbozzare.
Certo, immagino. E chiudiamo, non potevamo comunque non sfiorare il ciclismo, che insomma, è un argomento che ti vede fra i maggiori interpreti, esperti anche di questo sport bellissimo. Ecco, abbiamo vissuto insieme purtroppo la vicenda Scarponi. Ed è belle, sono belle le iniziative che si stanno portando avanti anche nel nome di Michele Scarponi, a cui ha partecipato anche Mancini, no? Anche Mancini era presente, mi pare, di recente, insomma, la presentazione.
Sì. Il commissario tecnico della nazionale è stato presente, vabbè, a parte che ha fatto parte del comitato organizzatore, anche se insomma, diciamo così, solo in modo onorifico, ma lui, come sapete, quando sta dalle nostre parti, un giro in bici se lo fa sempre, con Michele in vita spesso e volentieri insomma, andavano a pedalare.
Erano molto amici.
Si trovavano spessissimo sulle strade. E dimostrare tutto l'affetto possibile e anche... stando vicino alla fondazione che porta il nome di Michele Scarponi, e quindi tutte le iniziative anche di educazione stradale e quindi di sviluppo insomma, di una certa cultura dell'andare per strada in maniera alternativa e diversa, e ha prestato, ripeto, non solo la sua vicinanza ma anche la sua immagine per questo tipo di iniziative, credo che sia molto molto importante.
Che il fratello di Michele sta portando avanti con Marco Scarponi, non sta portando avanti.
Marco ha in testa diversi progetti, li sta realizzando. Ho visto insomma anche nelle ultime due iniziative che ha fatto a Filottrano, che ha molto seguito, quindi ma sai, adesso al di là dell'aspetto agonistico. olimpico che ovviamente ha un taglio completamente diverso, ma credo che sia proprio insomma in quello che il nostro mondo ormai quasi ci obbliga, capito? Cioè non solo come scelta, ma addirittura diventa un obbligo quello di sviluppare la bicicletta sempre più, oltre che come mezzo di divertimento e come passatempo, ma proprio come mezzo di
locomozione.
Di locomozione, perché non possiamo continuare a pensare di allargare in maniera infinita
il parco auto.
Cioè tutto quello che è, quindi con tutti i problemi di inquinamento, quindi tutto quello che quotidianamente sempre è sotto gli occhi di tutti, ma poi ripeto, c'è proprio una sorta anche lì di secondo me di educazione dal punto di vista proprio generazionale, capito? Cioè usare, utilizzare la bici non solo fa bene al fisico, ma ti mette in condizione anche dal punto di vista psicologico di stressarti molto meno e di magari avere a disposizione qualche attimo di serenità in più.
Benissimo. Pier Giorgio, ti ringraziamo, sei stato come al solito molto disponibile ed è stato un vero piacere averti qui ai nostri microfoni. A presto.
Altrettanto, Ferdinando, a te. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori e un abbraccio a te.
Grazie.
Buona serata.
Buona serata.
Buonasera. Lasciamo a questo punto anche
dobbiamo chiudo, leggere il messaggio
per Giorgio Severini.
Sì, sì. Aspetta. No, pensavo andassimo in pubblicità perché c'è il messaggio di Gianni.
Stavo chiudendo per salutare appunto per Giorgio Severini. Ci abbiamo Gianni da una parte e Luca dall'altra. Dove vuoi partire?
Veramente sono effervescenti i nostri ascoltatori
questa sera. Stuzzicate.
Partiamo con Gianni perché si lega al discorso. Gianni è di un'altra opinione. Noi
secondo
le
Gianni dice che Fedeli ha fatto bene a non farlo più andare in tribuna stampa, perché è dall'inizio del campionato che gli rompe
le cose sul Corriere. Quindi secondo Gianni, se un giornalista esprime delle critiche, quindi un presidente è nella facoltà di ritirare l'accredito. Beh, insomma, questa è una visione che la lasciamo tutta a Gianni, non ci trova d'accordo.
Luca dall'altra parte dice ogni atto di forza nasconde in modo goffo l'incapacità di gestire i rapporti con intelligenza emotiva, capacità di ascolto, abilità di confronto e rispetto di ciò che non piace.
Grazie Luca. Bene, andiamo.
Adesso andiamo in pubblicità. Ci siamo, andiamo in pubblicità.
E dopo c'è il bomber, il bomber per eccellenza.
Eccolo qua.
Punto Biancorosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto Biancorosso.
Eccoci di rientro dalla pausa pubblicitaria, lasciamo i problemi legati al giornalismo, ai pass ritirati, insomma i commenti che non piacciono, ma ci rituffiamo invece in qualcosa che piace di sicuro.
Eh sì, abbiamo ai nostri microfoni il piacere di avere Massimo Agostini, il Condor, il bomber per eccellenza. Buonasera, buonasera Massimo.
Buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, molti tifosi ci hanno chiesto da tempo di risentire la tua voce, sono legati a, al tuo nome, alle tue gesta e insomma questo legame con Ancona continua.
Beh, continua perché abbiamo passato due stagioni importantissime, secondo me, anche se la prima si è conclusa con una retrocessione, ma sicuramente la squadra in quel periodo ne aveva poche colpe, abbiamo fatto il massimo per rimanere in categoria, abbiamo cercato fino alla fine di uscirne fuori, ma purtroppo con quello che era successo a livello societario abbiamo pagato tutti, questo è stato, come si può dire, proprio la cosa più negativa di quella stagione. Poi dopo, l'anno dopo, ci siamo rimboccati un po' le maniche, siamo rimasti quasi tutti con qualche nuovo acquisto e alla fine abbiamo fatto un buon campionato.
Beh, non siete andati lontani dalla zona promozione poi, no?
Beh, ma noi a un certo punto abbiamo pensato più arrivare in fondo in Coppa Italia che magari al campionato, perché era una cosa che ad Ancona non c'era mai stata, era una squadra di Serie B che poteva riuscire a arrivare in finale in Coppa Italia ed era una cosa prestigiosa. Ci siamo messi un po' più con la testa sulla Coppa Italia che sul campionato.
Ha assorbito energie, insomma, la Coppa.
Sì, dopo era troppo tardi per cercare di arrivare anche ai play-off in campionato o nelle tre che andavano su. Adesso non mi ricordo, sono passati...
Sì, quattro erano quelle che andavano su.
Le quattro che andavano su. Però devo dire che è stata una stagione molto, molto esaltante, sia per noi che per i tifosi. Abbiamo dato un qualcosa che forse mancava lì ad Ancona, una finale penso prestigiosa, è andata male, però penso che...
Forse irripetibile. Forse un'impresa forse irripetibile per l'Ancona. Beh, arrivare in finale di Coppa Italia.
Beh, sicuramente sì, con le squadre che girano adesso in questi anni, che tutte adesso vogliono vincere anche la Coppa Italia, è difficile trovare un'altra squadra di Serie B che possa arrivare fino in fondo. Noi quell'anno lì ci siamo riusciti perché eravamo una squadra di un buon livello, forte, con giocatori che sapevano quello che volevano, e non ci siamo fatti scappare l'occasione. Il mister ci ha guidato fino alla fine, facendoci arrivare alla finale. Perciò è stato un anno, diciamo, esaltante per tutti, per il pubblico, per noi. Abbiamo cercato di far dimenticare quella stagione sfortunata della retrocessione, cercando di portare un trofeo in bacheca, però non ci siamo riusciti. Per noi, per la città di Ancona, è come se avessimo
vinto. Resta questa finale, evento veramente irripetibile. Abbiamo messaggi ovviamente per te, Dorico, che dice: Condor, io sono convinto che se fossimo usciti dalla Coppa saremmo tornati in Serie A, cosa ne pensi?
Ma sai, a quel punto della stagione dovevi fare una scelta. Noi volevamo provare all'inizio a farle tutte e due, provare sia dalla parte che il campionato, però a un certo punto abbiamo visto che da una parte andavamo avanti, dall'altra abbiamo pareggiato qualche partita, perciò ci eravamo un po' staccati. A quel punto lì abbiamo detto proviamo a arrivare in finale, che è una cosa prestigiosa, poi ci riusciamo anche a mantenere un certo distacco per le ultime partite, proviamo anche andare
fino in fondo.
Serie A, però
Comunque era, ricordiamo che era un campionato con squadre, c'era la Fiorentina in Serie B quell'anno, se non ricordo male.
C'era Fiorentina,
Bari, Brescia, insomma,
l'Ascoli che era retrocesso, il Pescara che era retrocesso, c'erano delle buone squadre, delle squadre importanti, però noi la dimostrazione era che con quella squadra lì l'anno prima e con i giocatori che avevamo potevamo rimanere in Serie A. Purtroppo non abbiamo potuto fare il mercato a gennaio, è arrivato solo Glonek perché era svincolato e gli era stato pagato, mi sa, pochissimo, quasi niente. E l'unico giocatore che è arrivato, alcuni sono andati via, come Ruggeri e qualche un altro dei giovani. Però non ci siamo riusciti, abbiamo provato fino alla fine a rimanere
agganciati
e a giocarci le ultime partite e purtroppo ci è sfuggita per poco. Il rammarico era, io penso, di tutti noi, del popolo biancorosso e anche di noi ex giocatori dell'Ancona. Il rammarico è stato quello di non essere riusciti a rimanere agganciati fino alla fine a quella classifica che ci poteva permettere, anche con le disgrazie societarie, di rimanere in Serie A, che forse
certo
poteva cancellare un po' tutto.
Massimo, più di qualche volta ti abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni anche venire, quando l'Ancona era, insomma, in categorie più comunque.
Io sono venuto in Serie B e in Serie C.
E in Serie C, ecco, infatti.
Qualche partita, adesso non sono riuscito a venire perché sono qui a Cesena, che anche Cesena sta lottando in Serie D per venire, ritornare nei professionisti. Alla domenica vado a vedere lo stadio di Cesena, però seguo l'Ancona, vedo che i punti di vantaggio adesso non
sono 6 dalla seconda, mancano 4 giornate, quindi è quasi fatta.
Si stanno avvicinando all'eccellenza, vero?
Sì,
all'eccellenza, perciò penso che sia un cammino trionfale. Un sacco di gente segue, sia in trasferta che al Conero, perciò è una cosa bella. L'Ancona deve tornare passo dopo passo, categoria dopo categoria, dove gli compete, nei professionisti, con una società solida, e penso che questa sia una società in questo momento solida. Poi dopo il difficile verrà un pochettino più avanti, quando si arriverà dopo l'eccellenza in Serie D, nei semiprofessionisti e poi in Lega Pro. Allora lì si vedrà se veramente questa società ha la solidità per poter fare certi tipi di campionati.
E noi guardiamo con interesse, come osservatori, insomma, anche alle vicende del Cesena, che, fatte le debite proporzioni, ha vissuto una vicenda analoga che l'ha portata poi la retrocessione fra i dilettanti, seppure in Serie D, che insomma è la categoria massima dei dilettanti, ma che, guarda caso, ha trovato opposizione proprio nella squadra marchigiana, nel Matelica. Come stai vedendo questa lotta? Come vedi questa lotta fra il Cesena e il...
Il girone F è un campionato difficile, perché tra le abruzzesi e le marchigiane stanno dando filo da torcere, difatti le due, una abruzzese e quella marchigiana, sono le uniche due squadre che hanno vinto sia in casa che fuori casa contro il Cesena.
Il Pineto, mi pare?
Il Pineto, come si chiama? Porto. Mi sembra sono terzo, quarto in classifica, sono le uniche squadre che hanno vinto sia in casa che
fuori.
Che fuori, perciò Cesena non
no, perché per avvalorare quello che dicevi, il Cesena si presentava come una corazzata all'inizio, tutti dicevano vincerà in carrozza, il Modena lo stesso, invece stiamo vedendo che il Modena credo che difficilmente ce la faccia,
vincerà.
E il Cesena sta faticando sta faticando.
Cesena sì, sta faticando perché nelle ultime partite, però anche il Matelica, nella disgrazia del Cesena, anche il Matelica ha fatto due pareggi, perciò non è riuscito...
Dico, non è stata questa passeggiata di cui leggevo,
no,
insomma.
No, passeggiata sicuramente no, perché Cesena, si ricordate, in giro adelantata...
Era sotto.
Partita che dopo 10 giornate, mi sembra, o 12, era meno 7
dal Matelica.
Dal Matelica.
Sì.
Poi dopo ha invertito la marcia con gli... con qualche nuovo arrivo di pesante, e siamo andati a più 11. Da più 11 adesso siamo a più 4. Più 4 a 6 giornate dalla fine. Sì, è ancora un certo distacco abbastanza importante, però non è facile. Non è un campionato facile. Perché ci sono squadre attrezzate, squadre che i propri allenatori fanno giocare bene, e l'hanno dimostrato ogni volta che hanno affrontato il Cesena. Cesena ultimamente è un po' in difficoltà, però sono convinto che arriverà al traguardo.
Ce la farà.
E alla Lega Pro.
Però insomma, ecco, questo per dirti che, guardando in prospettiva, quest'anno è promozione, l'anno prossimo sarà sicuramente eccellenza e fra due anni potrebbe essere Serie D. La Serie D non sarà un campionato facile, lo stiamo vedendo nelle vicende di queste squadre che sono squadre blasonate, squadre che poi penso che il Cesena quest'anno, correggimi se sbaglio, ma abbia anche investito, no, per allestire questa squadra.
Sicuramente il Cesena doveva, dopo quello che è successo, doveva investire, però con oculatezza, senza sperperare soldi. Ha fatto un programma triennale per il momento, con un budget, diciamo, perché per la Serie D è abbastanza importante, però non spreca un centesimo, perché vuol fare tutte le cose alla luce del giorno, senza fare tanti...
Per durare, insomma.
Bravo, io penso che questo... sia il compito anche dell'Ancona, della società, perché sicuramente l'Ancona dal prossimo anno dovrà cercare di iniziare a guardare anche al futuro, a guardare alla Serie D, a preparare la squadra anche per il domani, per un'eventuale promozione in Serie D e per poi dopo un'eventuale promozione nei professionisti. Perciò vedo che ci sono molti giocatori esperti e sicuramente fra qualche anno ci dovrà essere un ricambio importante per continuare l'ascesa ai professionisti e perciò sono convinto che sicuramente si daranno da fare per cercare in giro giocatori adatti a questa categoria e soprattutto a questa squadra, perché ancora una squadra importante, una squadra che ha fatto la Serie A, ha risfiorato ancora di tornare in Serie A, poi ha fatto Serie B e poi dopo è successo quello che è successo, però nella storia ancora è una piazza importante.
Certo, e poi Massimo ricordiamo che alle viste c'è anche una riduzione del numero delle squadre che partecipano al campionato di Serie C. Io credo che, insomma, leggendo e vedendo anche i progetti che ci sono, quindi non sarà facile poi vincere la Serie D. Insomma,
io dico che è ora che ci sia un occhio di riguardo a queste vicende, perché non si può arrivare a quasi alla fine campionato dove c'hai nei gironi
i recuperi.
A parte quello il B che prosegue abbastanza bene, ma il girone A, il girone C, dove squadre Cuneo 23 punti, Lucchese 17 punti, Matera cancellata, cioè non si può arrivare a campionato in corso o fine campionato con squadre che...
Sì, con classifiche falsate, insomma.
Giocano ma
non esistono.
Non esistono, vengono eliminate. Prossimo anno a fine campionato verranno eliminati se non succede qualcosa.
Ma quest'anno abbiamo visto il proprio Piacenza presentarsi in 9, insomma, io credo che...
Il proprio Piacenza, mi ero dimenticato.
Neanche più in terza categoria accade che una squadra si presenti in 9, credo.
Ma no, ma ci sono tre società, forse quattro, che non possono fare i professionisti. Io dico che devono mettere qualcosa, devono mettere un punto fermo dove chi si vuole iscrivere ai professionisti deve versare una quota per l'iscrizione, ma non di 100.000 euro. Se vuoi fare la Lega Pro, i professionisti devi versare una quota almeno di 700-800.000 euro, perché così fai capire che la società è in grado di poter
reggere la categoria.
Perché per farlo capire in Serie C ci vuole un milione e sette, e chi vuol vincere anche un paio di milioni. Perciò,
certo.
Non ti puoi presentare con un'iscrizione da 300 o 500.000 euro e poi dopo non avere altro.
Sì, occorre insomma avere basi solide. Massimo,
chi vuol fare il campionato deve versare realmente, non con delle carte stracce, ma con i soldi veri, almeno 800.000 euro
di fideiussione.
Fideiussione, poi mettere altri paletti per il mercato, per pagare lo staff tecnico, per pagare i giocatori, perché si arriva a certi punti del campionato che i giocatori non vengono più pagati, però giocano ugualmente, perché magari qualcuno ha famiglia, vuole arrivare alla fine alla salvezza, perché magari spera che
per disperazione diciamo
venga fuori, però
continuano a giocare per disperazione.
Sì, così sono campionati falsati. Campionati che non hanno più un senso.
Esatto.
Io bisognerebbe tornare indietro di qualche quindicina, ventina d'anni fa, la C'era era un'altra cosa.
Era un bel campionato. Massimo, noi ti ringraziamo, è stato un piacere averti con noi e a presto al Del Conero, speriamo.
No, io magari per la partita promozione.
Ecco, per la partita potrebbe promozione.
Potrebbe essere un'occasione bella. Vi ringrazio per l'ospitalità, per avermi chiamato. Ringrazio ancora tutto il popolo anconetano, perché è stato di gran lunga spettacolare nei 2 anni che ho trascorso.
Lo ricordiamo, 30 gol in 2 anni.
Sì, 30 gol dedicati quasi sempre, almeno la maggior parte, al pubblico, alla curva, perché la spinta erano loro che davano, non solo a me ma a tutta la squadra. Io ero quello che terminava magari il lavoro fatto dai miei compagni, perciò era un gruppo, devo dire che quei 2 anni lì è stato un gruppo eccezionale, un gruppo che ho trovato da poche parti, ragazzi che avevano voglia di mettersi in mostra, che avevano voglia di arrivare. Purtroppo ci ha un po' abbandonato la società, però devo dire che noi il nostro l'abbiamo fatto fino alla fine. E volevamo regalare qualcosa di più importante alla città, ma non ci siamo riusciti. Peccato.
Benissimo, grazie Massimo, buona serata, un abbraccio.
Ciao anche a voi, un abbraccio a tutti. Ciao.
Bene, lasciamo il Condor Massimo Agostini sulle frequenze di Radio 2. Tra altre cose, ritornando alla questione di prima, la querelle di prima, quello che ha fatto scattare Fedeli è stata l'intervista a Capuano. Sì, quindi giustamente mi sono ricordato, anche noi l'abbiamo intervistato a Capuano.
Sì, infatti, no, lo abbiamo avuto qui in radio. Ma tra l'altro, ecco appunto, c'era anche una correzione, un messaggio di
sì,
Gianni.
Sì, spieghi che ce l'ha con i giornalisti.
Io non do ragione a Fedeli, ma voi giornalisti certe volte dovete darvi una regolata quando scrivete sui giornali, e lo dico perché conosco bene la vicenda. Vabbè, Gianni rimane, no, corregge un po' il tiro, non dà ragione a Fedeli. Io non do ragione a nessuno, dico solo che ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro e non si può, non è possibile che il presidente della società scelga chi sia il suo interlocutore, come non ce lo scegliamo noi, e quindi va bene così.
Vabbè, ma fa parte anche, secondo me,
quando ha parlato con noi, non, diciamo che non, l'argomento non è stato la Samb, però è stato effervescente. Insomma, il personaggio è quello.
Come dall'altra parte, spesso e volentieri i presidenti sono presidenti, se sono sanguigni, e fanno delle situazioni. Cioè, ricordo anche un presidente che a cui noi vogliamo tra le cose sempre bene, perché ci fa morire, che però una delle prime uscite da presidente: se vi dovete venire qui a criticare, statevene a casa. Io me la ricordo ancora, la frase rivolta alla curva, perché stava rumoreggiando.
Non è giornalisti, quella era la curva.
Era sì, la curva. Allora, però è l'uscita che il presidente, se è sanguigno,
va bene,
fa.
D'accordo.
Terna arbitrale, prima che andiamo in pubblicità. Qui ci sono, che ti devo dire? Insomma, quando ce l'abbiamo avuto di casa nostra, non è che sia andata proprio liscia, ci ha creato un po' di problemi.
No. Perché se no ci lamentiamo quando non sono di casa nostra, ci lamentiamo quando sono
Vabbè, allora, Terna di Grave, allo stadio del Conero.
Anconitano, Osimo Stazione, l'arbitro.
È il signor Romario Gorreia.
Gorrega. Chiaramente...
È di Ancona, Doc.
Sì, appunto. È chiara l'origine, non so se spagnola, sudamericana, ma comunque latina.
Esatto.
Gli assistenti:
Alberto Dovidio di Pesaro e Nello Grieco di Macerata.
Perfetto.
Allora, non ci hanno mandato un ascolano a dirigere, ce n'è un arbitro di Ancona.
Sì, arbitro di Ancona, quindi Osimo non si lamenta, nessuno si lamenta, va bene così. Quest'anno poi gli arbitri veramente non è che, insomma, alla fine non hanno incisibilità.
Romario arriva da Rio de Janeiro, tutto
grande,
può essere.
Grande, sì, così ci chiede Cristian Camilletti. Romario, da dove arriva da Rio de Janeiro? Io credo, Cristian, che magari proverai tu a fargli una domanda in portoghese, magari ti risponde a tono, e quindi capiremo se l'arbitro è di origine. Ci parlo io tranquillo, siamo a posto.
Allora, benissimo. Siamo in una botte di ferro. Pubblicità!
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Op Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, lasciamo il calcio, lo spazio dedicato agli 11, scendiamo come numerazione, ma rimaniamo sempre a parlare di qualcosa che va in rete, giusto?
Eh sì, va in rete, ma va in rete in alto, non in basso. E abbiamo con noi un gradito ritorno, Filippo Centanni, playmaker della Luciana Mosconi. Buonasera Filo.
Salve, buonasera a tutti.
Allora, archiviato il discorso salvezza con la vittoria di domenica scorsa pesantissima in quel di Civitanova?
Diciamo che la matematica ancora non ci dà la certezza, però fondamentalmente sì.
Perché lì c'è uno scontro diretto favorevole col Teramo, a proposito di scontri
diretti. Diretto favorevole, noi abbiamo la fortuna di riposare una di queste ultime giornate, quindi abbiamo...
Dunque aspetta Filippo, facciamo il conto, facciamo capire bene a chi ci ascolta. Mancano quattro partite. Esatto. Quattro giornate, in realtà per la Mosconi, siccome c'è stata una società che è stata esclusa dal campionato, c'è un riposo, il riposo che la Luciana Mosconi deve ancora scontare.
Esatto.
Quindi scenderà in campo ancora tre volte nella regular season la Luciana Mosconi, giusto?
E, giusto.
Ecco, e quindi invece credo che Teramo debba giocarle tutte e quattro,
avendo già riposato.
Quindi potrebbe arrivare massimo a 24 punti. Quindi sempre per tenerci sulla matematica, come abbiamo fatto prima con l'Anconitana, teoricamente a voi servirebbero due punti per essere matematicamente sicuri della permanenza in Serie B.
Esattamente.
Però
esattamente.
Tutto questo discorso cade se Teramo non vince tutte le ultime quattro partite, che sembra insomma un'impresa
sì, diciamo che noi
ai confini della realtà.
Diciamo che ancora non siamo matematicamente saldi, ecco. Così.
Però virtualmente lo siamo.
Virtualmente sì.
E invece guardando verso l'alto, perché è bene prima guardarsi le spalle, e giustamente voi l'avete fatto, perché credo insomma che poi le due vittorie che si sono a cavallo della sconfitta con Fabriano sono state determinanti. Guardando verso l'alto, in realtà c'è ancora un posto in bilico per entrare nei playoff. Cioè Giulianova a 24, perché poi Corato a 28 e Senigalli e Corato a 28 sono irraggiungibili sostanzialmente, insomma. Sì, sono sei punti, insomma, ma vale il discorso di prima, le dovreste vincere tutti, incroci, eccetera. In realtà, realisticamente, c'è solo l'ottavo posto al quale ancora potete ambire, Filippo.
Sì, l'ottavo posto al momento occupato da Giulianova, poi dietro a meno due punti siamo noi, Nardò e Civitanova che abbiamo battuto domenica scorsa. Sicuramente sarà una battaglia molto accesa, il calendario per tutti non è semplicissimo e ovviamente noi dobbiamo dare il massimo per vincere tutte e tre e vedere le altre come si comportano.
Perché però presumibilmente che... bisogna arrivare almeno a 26 punti per poter sperare.
Sì, però diciamo che se facciamo 28 siamo tutti molto più contenti.
Voi avete domenica trasferta altro derby a Porto,
sì,
Sant'Elpidio. Tu sei ex, tra l'altro.
Sì, ho giocato lì un anno quando ero piccolo.
Tifoseria calda.
Sì, sono una città molto che ha passione per la pallacanestro, un palazzetto molto caldo, accogliente, che riempiono facilmente, non sarà certo una passeggiata. Prenderanno cara la pelle.
Come non lo era Civitanova domenica scorsa?
Civitanova domenica scorsa sono stato piacevolmente sorpreso di vedere una gran parte del tifo proveniente dalle nostre parti. A un certo punto sembrava quasi di giocare in casa.
E quello vi ha aiutato, perché anche lì lo ripetiamo, molto. Insomma, poi alla fine una partita che avete sostanzialmente sempre avuto in mano, ma che alla fine l'avete dovuta tirar via coi denti, no?
Abbiamo rischiato, sì, hanno rischiato di rapirla negli ultimi minuti, noi siamo stati bravi a reggere mentalmente e trovare le soluzioni che ci hanno permesso di portare a casa due punti fondamentali per la lotta ai playoff.
Sì, dunque dicevamo, vediamo questo finale, quindi adesso seconda trasferta consecutiva con Porto Sant'Elpidio, poi sì. Se non ricordo...
Abbiamo in casa Nardò.
Nardò in casa e
poi osserviamo il turno di riposo e l'ultima avremo uno scontro diretto con Giulianova l'ultima giornata.
Esatto, e probabilmente quella potrebbe essere la partita decisiva, perché Giulianova è la squadra che vi precede.
Esatto, però diciamo che sono tutte decisive, da da domenica scorsa in poi.
No, dicevo, secondo me decisiva, sempre che voi riusciate in queste due partite prossime, quelle prima della pausa,
bottino pieno.
Sì, a fare bottino pieno, quindi vincere a Porto Sant'Elpidio, battere Nardò in casa e poi giocarsi tutto nell'ultima Giulianova. Questo è un po' il percorso.
Il piano d'azione.
Però intanto, già vincendo a Porto Sant'Elpidio, avreste chiuso definitivamente l'altro discorso, però lo ripetiamo, insomma, per scaramanzia,
no? Il nostro obiettivo primario della stagione, quindi sarebbe una cosa importante.
Senti, c'è stato questo cambio che ha fatto discutere, quindi via Marsigliani, dentro Pozzetti, cosa è cambiato?
È cambiato fondamentalmente non tanto, perché comunque Maurizio e Sandro lavoravano insieme, quindi le idee sono più o meno le stesse. Abbiamo messo a posto un paio di cose dal punto di vista mentale, ma alla fine le cose che facciamo con Maurizio sono rimaste. Forse siamo un po' compattati come gruppo, perché quando un allenatore viene esonerato non è mai solo colpa sua, ovviamente c'è un concorso di colpa con la squadra. E quindi il nostro dovere era compattarci ancora di più e cercare di finire il campionato il meglio possibile.
La condizione atletica com'è?
Perché
poi in queste ultime partite conterà parecchio la condizione atletica.
Guarda, ci stiamo allenando molto forte, stiamo spingendo bene, secondo me siamo in un buon momento di forma, quindi sono molto 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 fiducioso per queste ultime tre partite.
Perché sono tre partite, a parte che voi avete dimostrato di poter vincere e perdere con tutte in questo campionato, ma non so se sei d'accordo, però è così.
Abbastanza d'accordo, sì.
Perché avete perso una partita all'inizio, mi ricordo a Catanzaro, che mai avrei pensato che potesse accadere, almeno in quel modo. Poi avete vinto a Chieti, per dire, mai avrei pensato che potevate vincere a Chieti, ma al di là di quello, queste tre partite sono tutte abbordabili, sono tutte squadre alla vostra portata, Porto Sant'Elpidio, Nardò e Giulianova, quindi siete voi, insomma, che vi giocate, avete nelle mani il vostro,
sì,
destino.
Possiamo dire che abbiamo avuto la fortuna di avere le ultime partite con squadre alla nostra portata, quindi abbiamo in mano il nostro destino. Abbiamo avuto un giro tosto all'inizio del girone di ritorno, infatti abbiamo raccolto qualche sconfitta di troppo, però adesso abbiamo tutte partite che possiamo tranquillamente portare a casa se giocheremo come sappiamo.
Sì, io credo che la vittoria di Campli abbia un po' aiutato a mettere a posto quegli aspetti che dicevi tu, no? Perché insomma venivate da quel tour, da quel giro, con squadre obiettivamente dure. Il vostro calendario era diviso a metà, insomma.
Sì, abbiamo avuto come giro d'andata, ovviamente, la prima parte con tutte le squadre che ci stavano sopra, e il secondo con le squadre che stavano sotto intorno a noi. Giustamente la vittoria dei Campi ha aiutato per il morale, soprattutto perché vincere fa sempre bene, e ha aiutato anche un po' a uscire dal momento di testa, un po' così, col cambio dell'allenatore e tutto quello che ne consegue.
Quindi voi ci credete, insomma, ancora nei playoff?
È il nostro dovere crederci. Noi ci crederemo fino in fondo, e finché la matematica non ci dirà che siamo fuori, crediamo che sia possibile.
E ci auguriamo che, come è successo a Civitanova, anche a Porto Sant'Elpidio, che è solo qualche chilometro più in là, si ripeta l'esodo dei tifosi della Mosconi.
Ma certo, a noi fa molto piacere che i tifosi ci seguano in questo giro di trasferte, anche perché ormai siamo agli sgoccioli e ci servirà tutto il loro supporto per centrare questo obiettivo, che sarebbe fantastico per noi.
Non c'è più nessuno dei due ex compagni di squadra a Porto Sant'Elpidio di quando giocavi?
Sì, è rimasto, oltre a Diego Torresi, che saluto tanto, che ha giocato con me, anche l'allenatore Marco Schiavi, che è tornato lo scorso anno.
Sì, poi Schiavi, che è un ex, perché Schiavi...
Un ex anche della Stamura.
Della Stamura, allenato a Stamura. Quindi l'unico ex compagno di squadra è Torresi, che è un po' un'istituzione poi
Romani, che è tornato a giocare anche lui dopo un momento che sembrava dovesse smettere per lavoro.
Però Romani era andato via, poi è tornato.
Aveva rinunciato per problemi lavorativi, sì, ma è stato richiamato.
Per esigenze
diciamo di organico.
Però Torresi è un po' il punto di riferimento, è l'uomo squadra.
Sì, è l'uomo simbolo della squadra, della città di Porto Sant'Elpidio. non riesco a immaginare una squadra di Porto San Pepito senza Diego Torres in campo.
Comunque, voi avete tutto per vincerla questa partita e poi rimangono gli ultimi due scontri e lì si decide tutto.
Sì, ovviamente sì, noi abbiamo tutte le carte in regola per portarla a casa. Loro venderanno carissima la pelle, anche perché giustamente credono nel poter ancora uscire dalla zona payout. Sarà nostro dovere approcciare al miglior modo possibile la gara e spegnere subito le loro velleità.
Perché troverete una squadra determinata a guadagnarsi la salvezza, come avete fatto.
Sì, soprattutto che in casa ha reso la vita difficile a tutti. Ha avuto anche qualche vittoria importante, come ad esempio con Pescara, qualche settimana, qualche mese fa.
Sì. Niente, servono i tifosi, quindi mi raccomando, domenica sera alle 18 a Porto Sant'Elpidio per spingere la Mosconi verso i playoff. Grazie Filippo, un caro saluto, in bocca al lupo grazie per domenica.
Grazie a voi, grazie per la telefonata, arrivederci.
Bene, lasciamo anche la Luciana Mosconi, il campetto con Filippo Centanni. E intanto io non posso pronunciare, devo stare attento quando parlo, perché se parlo dico ok, mi parte Google, no? Come posso aiutarti? Tante volte devo stare attento perché col telefono che parte con le sue ricerche. È arrivato anche Cristian Camilletti perché dobbiamo attrezzarci, Christian, per la trasferta.
Massimo Agostini ci ha detto che la Serie D è un campionato duro.
La Serie D è un campionato duro, beh, lo sapevamo, cioè, non è sicuramente un campionato agevole, però ancora ce l'abbiamo un paio di stagioni per pensarci su, bisognerà arrivarci sicuramente attrezzati, soprattutto e strutturati a livello societario. Tanto buonasera a tutti.
Una stagione, perché noi pensiamo l'eccellenza di attraversarla trionfalmente.
Sì, trionfalmente non lo so, sicuramente ci sarà da sudare parecchio, perché l'eccellenza non ha nulla a che fare né con la prima categoria vinta l'anno scorso né con il campionato di promozione di quest'anno, dove qualche difficoltà in più c'è stata.
Ma diciamo la verità, se togli la Vigor,
appunto, qualche difficoltà dovuta alla Vigor e io aggiungerei magari a difficoltà che si sono create interne allo spogliatoio, forse sin da subito, già da settembre, però poi, come abbiamo sempre detto, la qualità tecnica ha fatto sempre la differenza. Però sicuramente l'unica squadra attrezzata, non a livello dell'Anconitana, ma più o meno lì, diciamo, qualche gradino più sotto, era la Vigor, e quest'anno praticamente abbiamo fatto un solo punto al Del Conero, quindi sicuramente c'è da lavorare in estate, ma sono sicuro che la società già sta lavorando per questo, per far sì che la prossima Anconitana 2019-2020 sia sicuramente all'altezza della situazione, per far sì che possa portare a casa il prossimo campionato d'eccellenza con meno difficoltà possibili. Poi sappiamo che sicuramente di Vigor Senigallia ne incontreremo tantissime nella prossima stagione, insieme a quelle 3-4 formazioni, anche 5, che magari daranno battaglia fino alla fine alla squadra biancorossa. Però adesso vedremo, dai, intanto cerchiamo di portare a casa questo campionato di promozione nel più breve tempo possibile. Sappiamo che ci sono 7 punti a disposizione che deve fare la formazione di Francesco Nocera.
Aspetta, se no Gianni ci scrive e dice che non è vero, perché non tanto è già fatto.
Vabbè,
comunque Gianni, grazie,
la matematica è quella. Poi
grazie per l'attenzione Gianni.
La matematica è quella, poi ovviamente se la Vigor ci fa il piacere di perdere qualche punto prima per strada, festeggeremo prima, però intanto noi dobbiamo pensare a fare il nostro sin già da domenica contro l'Osimo Stazione e poi vedremo come finirà le partite della Vigor. Però intanto vinciamo questo, poi ci sarà da pensare anche alla Coppa Italia, perché c'è una Maceratese che sicuramente non sarà facile da andare a affrontare, soprattutto in casa loro, in gara secca, e gli obiettivi ci sono ancora da raggiungere. Vediamo se riusciamo a portare a casa tutti e tre, fare il triplete, il famoso triplete, oppure a contattarci di meno.
Benissimo, grazie a Cristian e al suo contributo. Stefano, abbiamo finito?
Abbiamo finito, c'era un messaggio che purtroppo non ci è comparso, diretto al nostro precedente ospite biancorosso, a Massimo Agostini. Vediamo se riesco a recuperarlo almeno per leggerlo. Sì. Me ne sono accorto, ma qui abbiamo l'attrezzatura che fa quello che gli pare lei, quindi non tutti i messaggi compaiono. L'ho intravisto, poi c'è stato tolto il tempo della tecnologia, ecco, forse ce l'abbiamo fatta a recuperarlo. Eccolo qua, era Andrea N che aveva scritto: indimenticabile mitico Condor, un abbraccio grande e in bocca al lupo per tutto. Purtroppo io l'ho intravisto, poi è sparito dalla nostra visione.
Ci faremo noi l'autori del messaggio personalmente con Agostini per Andrea. Grazie.
Bene, siamo alla fine. Allora,
ricordiamo gli ospiti: Massimo Bugari, responsabile commerciale dell'Anconitana, poi Pier Giorgio Severini, inviato Rai, poi segretario del SIGIM, poi Massimo Agostini,
il Condor,
il bomber per eccellenza, 30 reti in due stagioni fra Serie A e Serie B. E infine il playmaker della Luciano Mosconi, Filippo Centanni, Luciano Mosconi, che domenica sera alle 18 a Porto Sant'Elpidio si gioca una bella fetta di playoff.
È tutto, ricordiamo per l'ennesima volta, prima di salutarvi, che domenica la partita al Del Conero avrà inizio alle ore 16. Attenzione, ore 16.
Ci sarà
16.
Sempre quello che alle 3 puntuale si presenterà.
No, ma va tranquillo che ci sarà sempre quello che inizia a telefonare qua e manda i messaggi dicendo: ma perché non trasmettete la partita? È che è più comico quello, perché tutti gli anni capita così. E più di uno mi arrivano insomma dei messaggi.
Comunque, noi siamo tranquilli perché con l'arbitro brasiliano abbiamo Cristian
che ci tradurrà eventualmente.
Ci penso io, andate tranquilli.
Ragazzi. Io andiamo. Credo che la società domani dovrebbe far fare un corso accelerato a Mastro Nunzio che dialoga con l'arbitro da capitano e quindi...
Va bene.
E il signor Romario.
Romario, eccolo là, dov'era? Romario Goregia.
Scopriremo invece che Romario Goregia si esprime in perfetto dialetto anconetano.
Sì, ma poi un cognome...
E quindi lo faremo parlare con Peppe Iosodone.
Romario fa pensare al Brasile, appunto, al noto centravanti, famoso Romario. Goregia mi sembra tutto tranne che brasiliano, forse un cognome più verso la Croazia,
quei posti là
dell'est, neanche.
America Latina.
America Latina.
Benissimo.
Messico, New Orleans.
È così.
Allora vi do questa chicca, adesso non la metteremo domani sui notiziari, ma è di oggi, sempre su Macerata, visto che abbiamo toccato Macerata, che hanno, sai, per il rinnovo dei permessi di soggiorno per gli extracomunitari, eccetera, c'è stato qualcosa che non quadrava in questura, perché si sono presentati tanti cinesi ultimamente, anche da fuori provincia, eccetera, che andavano a Macerata e consegnavano questi documenti. Tra i documenti c'era quello di conoscere la lingua italiana, di capire la lingua italiana, e questi cinesi che andavano lì non parlavano minimamente italiano e quindi difficilmente l'avrebbero anche capita, e si sono accorti che erano tirati giù dai computer e come faremo noi col bianchetto, però fatto che in maniera digitale, creavano questi diplomi di frequenza a corsi di italiano con tanto di bei voti, ma appunto chi li portava non capiva neanche una parola di italiano, e quindi succede di tutto. State con noi domenica ore 16, la partita dalla Del Conero. Noi vi aspettiamo come sempre a partire dalle 15:45, ma domani replica alle 13:10. Grazie a Ferdinando Vicini.
Scusami, chiudiamo con la curiosità che c'è anche l'arbitro marocchino per la Orientina Senigallia, Mohamed Ali Taboubi.
Ecco. Quindi non che è di Iesi, però.
Spero è di Iesi. Non è solo quindi l'arbitro brasiliano. Grazie a tutti.
Ciao.
A risentirci a domenica.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.